Ave Maria, vi saluto i miei cari ascoltatori e che continuiamo nel nostro corso sulla dimostrazione dell'esistenza di Dio, nel quale corso sono giunto la volta scorsa a dimostrare l'esistenza di un primo agente dell'universo, il quale è l'essere puro, perfezione e quindi un essere esistenti in modo immateriale, incorporeo, nella maniera dell'essere spirituale, avente dunque intelletto e volontà, poiché in questi due consiste la vita immateriale e spirituale di conoscere e di amare. Ed in corrispondenza a questo, ho potuto dimostrare come egli, questo primo agente, vive la sua perfezione nella sua vita contemplativa e nel suo amore solo per se stesso, perché egli è la verità e il bene, oggetti della conoscenza e rispettivamente dell'amore in assoluto. Ora però vorrei passare a rivisitare il suo rapporto di questo primo agente al mondo, nel quale rapporto con il mondo abbiamo scoperto la sua esistenza del tutto, risalendo appunto dalla tua esistenza fino ad un primo tuo produttore, ad un primo agente, che è a capo di tutta la linea, di tutta la catena di cause degli antenati, è colui che è l'essere puro e che ti sostiene nel tuo essere proprio, che si trova in te e che è la tua attualità, che fa esistere e sussistere tutto in te, e che pertanto è totalmente e continuamente causato da questo primo agente in te ed in qualsiasi realtà dell'universo, poiché niente è se non è un certo essere. Dal momento che però è un certo essere, è solo per la sua totale indipendenza dall'influsso di essere, da parte di colui che è l'essere stesso, quel primo agente che appunto non ha ricevuto il suo essere, ma che lo è e che rende pertanto questo essere incontaminato, incirconscritto, puro e disvela pertanto la sua natura di essere, cioè la causalità universale, onnicomprensiva. Questo lo voglio adesso passo per passo esporre. Dato che ogni essere con la minuscola, ovvero i nostri singoli esseri propri e parziali, provengono da lui, in quanto il suo essere è l'unico essere puro e per sé, dal quale dipende e al quale partecipa ogni essere del mondo, significa che il primo agente del mondo non è come un genitore o un antenato che porta il proprio figlio all'esistenza e alla vita e poi si ritira, ed eventualmente e poi necessariamente muore, e quindi cessa di essere, ecco i nostri antenati. Egli invece, questo primo agente, non ha solo contribuito per il suo atto generatore, come invece l'hanno fatto i nostri genitori, alla confezione del nostro essere di noi, senza poter essere la causa integrale di te, nella tua personalità intera. Invece, dato che l'essere è il principio integrale, poiché cioè tutto esiste nell'essere, colui che è l'essere puro è la causa dell'essere proprio di ciascuno di noi e pertanto di tutto in noi, poiché niente si può presentare nel mondo reale se non è sostenuto e pervaso dal suo essere interno. Chi dunque è la causa propria del tuo essere? Ovvero l'essere con la maiuscola che è l'agente primo, è il continuo e assoluto fattore di continuità nell'esistenza di te, di tutto in te e di tutti noi, in tutto ciò che è di noi. Questo significa che quel qualcuno è primo agente del mondo, eppure creatore. Figuratevi, cari ascoltatori, che anche questo fatto della fede cattolica si può dimostrare con la scienza filosofica. Ovvero il primo agente è come causa propria dell'essere, la causa non solo dei primi esseri, quelli che venivano nella catena dell'esistenza del mondo direttamente da lui, dalla sua mano produttrice, ma come causa dell'essere, il primo agente è la causa immediatamente e attualmente presente dovunque e per sempre, dato che egli stesso è la causa propria dell'essere. Ma niente esiste se non, come ho detto poc'anzi, in virtù del proprio essere interno che lo sostiene nella sua esistenza. Il primo agente, essendo la fonte propria dell'essere, è così la causa universale, estensiva e intensiva di ogni ente ed essere al mondo. Nutre il mondo, il cosmo universo costantemente e immediatamente in tutto ciò che è nel suo insieme e nei suoi dettagli. E se invece mancasse quel primo agente di sostenere ed alimentare di continuo tutto e ogni essere, per questa stessa cessazione la cosa esistente non sarebbe più. Ma certo che ogni essere presente viene da lui sostenuto nell'esistenza con il servizio di altre cause, ad esempio dei genitori e di tutti i fattori che contribuiscono al mantenimento dell'esistenza dell'essere in questione. Si dice in teologia che tali genitori e fattori esterni sono le cause seconde rispetto alla causa prima e principale, che è e rimane quell'agente primo, dato che egli solo è l'essere stesso e pertanto la causa onnicomprensiva. Per questo anche tali cause seconde, i genitori e i fattori esterni, i medici ad esempio, non sono dei collaboratori del primo agente, come un docente ha i suoi assistenti per insegnare gli allievi, i quali assistenti hanno una originalità propria, distinta e indipendente dal docente principale, per la quale causalità propria o originalità propria contribuiscono alla sua docenza. Invece i genitori e ogni causa seconda nei confronti del primo agente, essendo pure loro causate, essendo cioè degli esseri che dipendono in tutto di loro anche dall'agente primo, fanno sì che egli, attraverso loro, si mostra come influisce, governa immediatamente il tutto dell'essere in questione e appunto la causa immediata del suo tutto. Tale causalità onnicomprensiva del primo agente, che fa l'essere e pertanto di tutto del rispettivo essere in questione, si vede nella sua semplicità ed immediatezza e ogni comprensione nel caso dei primi esseri, che proprio in quanto sono primi, appunto vengono direttamente e solo da lui, il quale abbiamo scoperto come il primo agente e producente della causa degli esseri. Dunque la sua azione si può conoscere in proprio lì, quando egli causa il suo effetto immediato, il primo prodotto nel mondo, quindi all'inizio della sua storia. Ora, tale primo essere o tali primi esseri, essendo non prodotti da lui per via delle mediazioni di genitori, e altri esseri o altre cause seconde, ma solo da lui, fanno capire quella causalità integrale che lui esercita sugli esseri in modo più palese e diretto di quanto non lo facesse il suo influsso continuo lungo la storia, oggi e per sempre. Quando questo primo agente senz'altro mantiene tutto e tutti quanto in tutto di loro, ma, come vi dicevo prima, attraverso la collaborazione di cause seconde. Ed è tra l'altro da precisare che in questa causalità quotidiana da parte del primo agente nei confronti del mondo, ebbene, non si può parlare direttamente di creazione. La creazione è solo laddove tu o un essere viene posto in esistenza dall'assoluto non essere premio. Ma questo appunto è stato il caso solo dei primi esseri, i quali giusto appunto non hanno avuto un loro genitore. Tu invece hai avuto un tuo genitore e quindi anche tu sei avvenuto in esistenza con la tua concezione e nascita. Tuttavia, seguito a previa esistenza di altri fattori che erano i preesistenti mediatori per la tua esistenza. E quindi il primo agente sì. Continua il suo influsso universale sul cosmo, ma di parlare di una creazione sia solo laddove questo primo agente pone l'essere stesso di te nella sua integralità, per opposizione al suo contrario, che è il non essere, del nulla previo, e questo sia soltanto nel caso dei primi esseri del mondo, e visto che il primo agente è l'essere con la maiuscola, che in tutto pone e influisce sempre l'essere con la minuscola, e opponendosi l'essere al suo non essere, sarà adesso, nel caso della creazione che sto per esporre, dove l'intento e l'oggetto dell'influsso da parte di questo primo agente è il più palpabile, il più evidente. Sentiamo questo passo per passo. Nel caso dei primi esseri, egli non causa il tutto per la sua posizione in esistenza di tali esseri, come egli causa il tutto per la sua posizione in esseri di tali esseri, come li ha fatti all'inizio del mondo. il quale inizio del mondo si dimostra dunque anche filosoficamente per la impossibilità, come avevo esposto nella primissima lezione, del regresso all'infinito dei fattori causanti ogni esistenza, avevo esposto come necessario accettare, riconoscere una catena, una galleria di cause solo finite e limitate, e quindi un primo inizio del mondo, e quindi dei primi esseri del mondo. Sono questi che si affacciano immediatamente ed esclusivamente al primo agente, il cui influsso, come dicevo, si può descrivere meglio in quella sua posizione dei primi esseri all'inizio. Infatti, non essendoci stati altri esseri prima di loro, gli esseri primi non provenivano da altri esseri ancora antecedenti, ma non c'era proprio niente prima di loro nel mondo, se non il primo agente, l'essere puro, il quale però io avevo già spiegato si trova proprio sopra gli esseri del mondo. Non puoi cioè far valere il fatto che anche i primi esseri provengono da qualche essere, infatti dall'agente primo che è il puro essere, e dunque non varrebbe la dottrina della creazione che l'avvento dell'essere stesso dal non essere, semplicemente perché seppure sia vero che i primi esseri hanno come origine immediatamente l'agente primo del cosmo, hanno in lui, che l'essere puro, l'assoluto trascendente nei confronti del mondo, e di fronte dunque ai primi esseri nel mondo non c'era niente, il mondo non era ancora, e questo nulla del mondo, che è, se così volete, il punto per opposizione dal quale si espone e si capisce l'entrata in esistenza dei primi esseri. Dunque tu devi, parlo retoricamente, ammettere questa contrapposizione fra il nulla, che è il mondo non ancora esistente in assoluto, di fronte alla sua posizione che tra l'altro si fa in modo immediato, proprio perché è l'essere tutto dei primi esseri, che viene causato non per via della mediazione di genitori che caratterizzano questo avvento del rispettivo essere, sempre per la loro natura passeggera, diveniente, che significa un certo passaggio e quindi un certo progresso, un carattere progressivo misurato dal tempo che è necessitato per la confezione di un essere per via della mediazione di cause seconde di questo mondo che, essendo limitati, danno un carattere progressivo del raggiungimento del finale compimento. Dato che il compimento è l'essere stesso e l'essere di te, colui che è l'essere puro in assoluto, è chiaro che lui non ha avuto bisogno di questo progressivo raggiungimento della posizione finale, ma devi concepirlo come un op, una qui presenza attuale, una posizione che sì, è un atto onnipotente, logicamente previo del quale devi ammettere un non essere ancora in assoluto, ma proprio perché il non essere e il nulla non rappresenta uno sostrato che caratterizza l'avvento dell'essere, come dicevo, secondo una certa successione e quindi secondo un certo tempo, ma il non essere opponendosi totalmente all'essere, essendo la sua negazione propria, significa che la posizione integrale dei primi esseri era una mirabile attualità istantanea della loro completa perfezione nel momento della loro entrata in esistenza, priva della quale non c'era niente di loro e del cosmo tutto intero. Vi rendete conto a che punto possiamo qui contemplare l'azione divina con gli strumenti filosofici che si mettono al servizio della fede? I primi esseri del mondo furono quindi da lui tratti fuori dal non essere. Questo è dunque la creazione del mondo, la produzione dell'intero mondo dal nulla da parte del primo agente. Dato ora che il non essere è proprio l'opposto dell'essere, significa che quando si trae dal non essere, quando cioè si pone qualcosa via dal non essere, allora è proprio l'essere che si pone. Se tu mi contrapponi al primo estremo il non essere, io ti devo segnalare al suo lato contrastante l'essere, e quindi l'integralità che non come tu e io abbiamo ottenuto per via della collaborazione più o meno lenta di diversi fattori in un processo di un avvenire, che nel caso nostro è un divenire progressivo, ma visto che al non essere si oppone l'essere e questa è la causa totale di te, è una posizione semplice e compiutissima di tutto dei nostri primi antenati dell'universo. Ovvero, e io continuo dopo la pausa. Ave Maria.
Thank you.
Ave Maria, ovvero la causalità propria del primo agente di sempre causare o porre l'essere in ogni cosa, in ogni sua azione, e di essere pertanto la causa del bene, poiché, come ho spiegato, per la descrizione della sua natura stessa e nella donazione dell'essere, nella realizzazione, nella attuazione, che consiste il compimento e quindi la perfezione e quindi il bene di ogni cosa, ma se Dio pone in proprio sempre l'essere, lui è la causa di ogni bene, essendo lui il bene in assoluto. E siccome all'essere si oppone il non essere, il quale, come dicevo, è la mancanza, la rovina, la desolazione, la imperfezione e quindi il male, Dio, che invece causa solo l'essere e non il non essere, se ne conclude per via di scienza filosofica che Dio è causa del bene e di ogni bene e che Dio è causa di nessun male. Dunque, come conclusione per noi, timorati di Dio, consci della natura di Dio, dobbiamo accettare qualsiasi cosa viene dalle mani di Dio come il bene sicurissimo, escludendo io nel giudizio del mio intelletto e nell'assenso della mia volontà qualsiasi ombra del dubbio che possa esserci, qualsiasi fibra di male in ciò che viene da Dio. Riprendo, ovvero la causalità propria del primo agente di sempre causare o porre l'essere, si palesa in proprio nei suoi diretti prodotti, i primi esseri del mondo nella creazione. Tuttavia, ripeto che anche lungo i secoli fino alla fine del mondo, tutto è di continuo causato e trattenuto in esistenza per l'attuale ed immediato influsso dell'essere da parte del primo agente, certo per via della mediazione delle cause seconde. Ma in questo, quando Dio di continuo nutre, conserva, alimenta, sostiene e continua e porta avanti il tuo essere, il mio e di tutti quanti gli esseri dell'universo attraverso il servizio il quale usa delle cause seconde dei genitori, dei medici, dei docenti, eccetera. Ebbene, con questa complessità del tuo nutrimento attraverso tanti fattori, egli, nella integralità di queste cause, altro non fa che continuare il suo primo e proprio atto di agire, ovvero di porre l'essere stesso direttamente e pertanto il tutto degli esseri dal non essere. Insomma, si dimostra per lo stesso fatto che lui è la causa propria dell'essere, il qual essere non è come il divenire all'inizio della nostra esistenza, solo la via preparatoria alla nostra esistenza, ma l'essere essendo ciò in cui tutto è, si mantiene, si conserva e si perpetua pertanto, cioè si difende e resiste al non essere, alla corruzione, cioè alla fine e alla morte. Tutto questo significa che chi è la causa del tuo essere, al contempo ti ha fatto entrare in esistenza ed è la causa permanente del tuo essere adesso. Si può dimostrare, cioè, che il primo agente del mondo è l'onnipresente causa attuale attualmente qui presente che mi fa e ti fa essere, agire, muovere, parlare, pensare. Ogni atto è da questo primo agente dell'universo causato immediatamente e in proprio, dato che le cause secondo, attraverso le quali egli agisce, non sono dei fattori solo collaboratori liberi, ma essendo lui solo l'essere, egli causa in ogni causa seconda l'essere. Ma è per questo che ogni causa agisce e produce. Quindi, se il primo agente causa sul mondo per via delle cause seconde, è lui che fa tale loro azione, ed è per questo in questa mediazione comunque la causa immediata di ogni causa seconda e dunque agisce per la mediazione delle cause seconde immediatamente, è lui che fa la loro causalità, e quindi se tu tocchi loro in ciò che agiscono su di te, tocchi il primo agente. Potete notarlo in qualsiasi azione del bene o del male, anche di gente che danno commissione ad altra gente di agire su di loro, su di voi. Se questa altra gente mandata dal primo agente, da quell'uomo buono o cattivo, agiscono loro su di loro, si mettono in azione e in virtù del suo mandato che si mettono in azione, e quindi la loro azione, come si rivolge a voi, è più azione del primo che di loro proprio, che non si sarebbero messi in azione senza di lui, e quindi dovendo affrontare il loro impatto su di loro, ciò che toccate qui a mano con il loro impatto è lui il primo agente che toccate. Questo è centrale per rispondere al protestantesimo, e cioè per comprendere bene il ruolo del mediatore. I protestanti si riconoscono Cristo come mediatore, ma ad esempio rigettano la Madonna come mediatrice di tutte le grazie. Mentre che con lo stesso tema della mediazione non hanno ancora un problema nella figura di Cristo, piuttosto quando si presenta la Madonna come mediatrice, fanno valere un argomento che però dovrebbe sconvalidare, depotenziare anche la mediazione di Cristo, facendoti notare se tu metti la mediazione dei santi, degli angeli, dei sacramenti, della Chiesa, tu blocchi Dio. Io, protestante, ho un contatto immediato con Dio, non ho bisogno dei tuoi mediatori che mi fanno soltanto una distanza fra me e Dio. E dunque, mentre questa è già una contraddizione rispetto alla loro fede in sé giusta di riconoscere almeno la mediazione di Cristo, la quale allora dovrebbero pure negare, ebbene, è da dire che loro non capiscono il rapporto fra causa seconda e causa prima. Visto che la causa seconda è causa solo in per forza della causa prima, torno a ripetere, non appena tu stai sotto l'influsso della Madonna, di Cristo, degli angeli, della Chiesa, è sotto l'influsso immediato di Dio che stai, perché è lui che ha animato queste cause, che si serve di queste cause. Non che Dio fosse lontano e che agisce su di noi solo grazie a Cristo e a sua madre, questo sarebbe effettivamente una visione di un Dio imperfetto, ha bisogno di Gesù, uomo, o della Madonna, essere umano, non ha bisogno di nessuno, Sono loro che hanno bisogno di lui per agire su di noi. E dunque lui, ed è lì tutta la dignità e santità di Cristo, della Madonna e degli angeli, che se loro agiscono su di noi, agiscono appunto per forza divina. Oh, e l'azione di Dio, la grazia che tu tocchi in Cristo e nella Madonna. E dunque Dio che fa direttamente la mediazione di loro due. E dato che quel primo agente è e opera, fa tutto per il suo intelletto e la sua volontà, per cui ordina tutto al fine e al bene amabile che è solo lui stesso, come ho esposto la lezione scorsa, si può dimostrare con la scienza filosofica che quel primo agente dell'universo tutto ha creato, conserva tutto di continuo e porta e indirizza al suo fine ultimo, che può essere solo lui stesso, dato che il primo agente è l'essenza della perfezione e non può pertanto essere ordinato ad un altro essere ancor migliore al di fuori di sé, ma può solo viceversa ordinare, sottomettere ed integrare le altre cose, le cose tutto del mondo, a se stesso. E qui posso rispondere ad una gravissima domanda che probabilmente vi siete già posti: come mai Don Marco può dire che Dio è la causa di tutto? Poiché succedono tante cose male. E Don Mark ha detto che Dio causa tutto, ma causa sempre del bene. Ma se il ladro mi ruba, se il terrorista ammazza, questo viene da Dio? Ora, è da dire che avevo detto che tutto ciò che Dio fa è sempre dare l'essere. E dunque attivare, attuare, incoraggiare te. L'essere è sempre il tuo compimento. E quindi avevo detto che tutto ciò che è reale è sempre in virtù dell'essere, in quanto Dio lo porta a questo fine, bene e compimento tuo. Quindi il ladro e il terrorista che ti danneggiano, che cosa fanno esattamente? Portano a far venire qualcosa meno, si dice in italiano. Ti rubano i soldi, ti distruggono la salute e addirittura la vita, ovvero sono sì degli agenti, ma sono precisamente, stanno mirando essenzialmente a toglierti l'essere. Appunto a portarti al non essere di soldi, di salute, della vita, del corpo e quant'altro. Il male consiste sempre in questa privazione, in questa mancanza dell'essere compiuto e bene. E quindi sebbene questi malfattori siano delle persone ben reali in questo mondo, io ti rispondo alla tua gravissima obiezione: come mai Dio è la causa di tutto e non invece del male? Ti sto precisando che quando ho detto questo ti dico che Dio in tutto causa l'essere ed è la causa in effetti universale, e questo significa che porta alla promozione di te e di tutti. E quindi se tu mi contrapponi tanti malfattori, io ti rispondo a proprio questo: sono gente che deludono, che fanno il contrario di causare, sono piuttosto i rovinatori della causa, della promozione, dell'incoraggiamento, sono i frustratori e in quanto tali sono mali, in quanto tali tolgono l'essere, tolgono realtà, presenza reale di soldi, di salute, di vita, eccetera, ed in quanto tale operano naturalmente di per sé al di fuori di Dio. Ma in quanto operano comunque, tu mi contraddici giustamente dicendo che è una cosa ben reale avermi tolto i soldi, la salute o addirittura la vita, è una realtà. E quindi non potrebbero fare questo se non fanno un certo atto che contraddice il suo fine di compiere, ma piuttosto vogliono rovinare, ma è pur vero che è una certa realtà. E quindi la mia ultima risposta alla tua gravissima domanda, come mai Dio fa tutto? Ti dico che in quanto questo è un male e porta alla perdita di te, ad una rovina di te. È un male e non proviene da Dio, ma da quelli che hanno abusato dell'essere loro e dell'essere tuo per distruggerlo. Ma in quanto rimane del reale, del vero, dell'essere, ebbene, è la presenza di Dio e quindi mi dice che questo viene fatto sì da Dio in vista sì di un bene finale di te, quando a te vengono rubati i soldi, Dio l'ha permesso e non è lui il rubatore, perché rubare e togliere e far venir meno e quindi e causare non essere e non è da lui, come ho detto sin dall'inizio. Però in quanto è una cosa ben reale farti perdere i soldi, questa realtà, questo essere, naturalmente iscrive nel suo DNA di essere la finalizzazione al bene, al compimento tuo, che è di morire a questo mondo e crescere nella presenza di Dio grazie alla povertà materiale, o addirittura, se pensato al martire, a perdere l'essere in assoluto, la sua vita stessa, pur di offrirlo per la conversione del mondo e la gloria di Dio. E questa dottrina, che senz'altro conoscete, non ho avuto bisogno di farvela presente, però si accerta e si verifica sempre di Dio come causa dell'essere, semplicemente in quanto il malfattore, il terrorista, il ladro sono fattori mirando al non essere tuo, in quanto tale mi rimango fedele, non contraddicendomi alla prima dottrina, in cui ti ho detto è sempre causa dell'essere e non del non essere, in quanto quelli sono causa del non essere, stanno fuori la causalità di Dio, e Dio tu non puoi accusare, parlo retoricamente, di averti fatto del male. In quanto però questo è avvenuto, il ladro, il terrorista ha avuto successo e in quanto lui vuole del male, del non essere, devi difenderti e lottare contro di lui e cercare di bocciare il suo attentato. E in questo non contraddì lotti contro Dio, ma con Dio, in quanto difendi l'essere e Dio è causa del tuo essere e lotti contro i nemici di Dio che sono le cause del non essere, quindi fai benissimo a difenderti. Se però loro prevalgono comunque e hanno successo nell'essere, nella realizzazione del furto, o addirittura dell'assassinio del santo martire, con questo ti controrispondo nella stessa dottrina dell'essere, in quanto questo è stato qualcosa di realizzato, sì, ti confermo, è di Dio e quindi ti dico già adesso che sarà per qualche bene che tu domani capisci per la santificazione di te, vivere in maniera più spirituale e meno materiale secondo volontà di Dio che questo furto ha permesso, o nella canonizzazione del martire a gloria di Dio e della esaltazione della sua Chiesa. Tutto sta scritto nel principio che Dio è l'essere puro, che causa sempre in ogni modo essere e per favore scrivitelo nel tuo cuore, cause per tanto il bene di te. Concludo e riprendo, ecco, avevo esposto che si può dimostrare con la scienza filosofica che quel primo agente dell'universo tutto ha creato, conserva tutto di continuo e lo porta e indirizza al suo fine ultimo che può essere solo lui stesso, dato che il primo agente è l'essenza della perfezione e non può pertanto essere ordinato ad un altro essere ancor migliore al di fuori di sé, ma può solo viceversa ordinare, sottomettere, integrare le altre cose. Le cose tutte del mondo a se stesso. Hai capito come la scienza filosofica qui ti impone il Dio provvidenziale, ovvero questo governo del mondo per ordinamento di tutto a sé. Al bene supremo si chiama la provvidenza. Anche questo si può dunque dimostrare con la scienza filosofica. Tra l'altro, nell'atto generatore di fronte al primo agente, i nostri genitori, infatti, sono le cause per la nostra esistenza solo in questa fase iniziale, sono cause in proprio non del nostro essere precisamente parlando, altrimenti loro dovrebbero esistere fin tanto che tu sei. Il contrario di che è manifesto. Sono quindi precisamente parlando solo cause del nostro divenire. Ma dato che il divenire è l'avvento dell'essere, è uno strumento dell'essere. Dunque si palesa così a posteriori, dopo aver scoperto l'esistenza del primo agente come causa propria del nostro essere, che i nostri genitori sono solo cause strumentali. Si dice appunto cause secondo o concause del nostro proprio essere, in quanto sono dall'agente primo, che è attualmente presente e attivo in proprio, e come causa principale del nostro avvento, usando i nostri genitori come strumenti e mezzi per la parte dell'avvento del nostro essere. Pertanto io riassumo e giungo alla conclusione di questa prima parte del corso. Si può dimostrare l'esistenza di un primo agente che è causa e origine prima di tutte le cose del mondo, è l'essere puro, quindi la perfezione stessa, è sempre esistito e sempre esisterà. Produce, conserva e porta provvidenzialmente tutto al fine che è lui stesso. È incorporeo e spirituale, onnipotente creatore e dominatore del cosmo e viene chiamato dalla tradizione religiosa con il nome Dio. Vi rendete conto che tutte queste verità fondamentali per la nostra religione cattolica si possono provare con certezza scientifica, tale da screditare la negazione della santa religione cattolica. Con questi ordinamenti essenziali del mondo, evviva Dio, evviva Gesù e Maria. Ave Maria.